Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana da Amsterdam. Questa è Libera la Radio, questa sera in studio Silvia Terribili e questa sera riprendiamo una rubrica con Fabio Greggio. Questa sera sarà la puntata zero, una rubrica di attualità. Parleremo di temi urgenti, di temi scottanti e speriamo di avere degli ospiti interessanti in linea, triangolati quindi con Fabio, che si trova in Italia, vicino Milano, e altri ospiti che speriamo di poter coinvolgere in questo programma. Ma iniziamo con una canzone molto bella di Daniela Pes che si intitola Carme.
Mira.
Allora, se tutto va bene, abbiamo in linea Fabio Greggio. Fabio, ci sei?
Eccomi.
Ehi, ciao, benvenuto.
Buonasera,
ci risentiamo dopo tantissimi anni.
Dopo tanti anni,
non so quanti, forse tu hai tenuto il conto.
Beh, è stata una bella esperienza, abbiamo intervistato il mondo,
sì,
abbiamo ancora
sì.
I video presenti in YouTube, è stata una bella esperienza.
Sì. Franca Rame, Dario Fo,
Gino Strada,
Strada,
ma anche Sgarbi, Albertazzi, Annacci, Margherita Hack, insomma, tanta roba.
No, infatti. Ebbene, allora diciamo che l'idea sarebbe quella di riprendere questa nostra rubrica mensile con una scadenza regolare per parlare di temi scottanti, quindi se riusciamo ad avere degli ospiti interessanti ai quali fare delle domande su temi difficili. Viviamo in tempi terribili, direi,
difficili
con tantissimi problemi e anche confusione, perché poi non si sa più che partito scegliere. Però io direi di iniziare subito con uno dei problemi più grossi, secondo me, che secondo me è la NATO, l'esistenza della NATO, l'utilità della NATO. La prima domanda è questa, Fabio: cosa ne pensi tu, a cosa serve la NATO?
Ma ormai la NATO è diventata un'organizzazione, è un po' come l'ONU, sono delle strutture che secondo il mio punto di vista sono superate dalla realtà e dal nuovo ordine mondiale che si va delineando. La NATO come espressione di raccolta dell'Occidente diventa però poi strumento anche di guerra. Sentivo questa sera che Biden vuole ancora mettere delle sanzioni all'Iran, ma non ha messo sanzioni a Israele quando Israele ha attaccato l'Iran. Quindi siamo ormai a due blocchi che viaggiano molto separati, ma devo dire anche un'altra cosa: non tutti quelli che stanno all'interno della NATO sono d'accordo con questa linea. Ci sono i governi e ci sono i popoli. A me sembra che i popoli siano assolutamente contrari a ogni tipo di guerra, soprattutto poi a questa guerra in Medio Oriente, che ci ha riportato veramente a dei livelli di squallore indicibili, inaccettabili. La NATO in sé non potrebbe avere ancora una funzione se non avesse fatto diventare alcuni paesi, noi compresi, una specie di colonia militare. Cioè, ormai siamo a 80 anni dalla guerra, secondo me sia la struttura NATO ma sia la struttura ONU, che è diventata completamente inutile, uno scatolone inutile, bisognerebbe veramente ripensare a queste.
Ma anche, cioè anche il discorso di quali sono gli obiettivi, cioè la NATO è stata creata per combattere il pericolo comunista, no? Diciamo, questa era l'idea creata nel 1949 con questo scopo: difendersi dai comunisti. Ma oggi i comunisti non esistono più, perché sentiamo spesso che anche la stessa Cina ormai non si può più parlare di comunismo, in Russia la stessa cosa, quindi forse nella Corea del Nord esiste ancora un po' di una specie di comunismo, ma il comunismo non è assolutamente più un pericolo. Quindi la domanda è: qual è il nemico contro il quale si rivolge la NATO?
Beh, chiaramente si stanno definendo almeno tre blocchi. Uno è economico, che è quello formato dal Brasile, vorrebbe entrare anche la Turchia, mi sembra, insomma, i paesi,
i BRICS,
India, i BRICS, eccetera, non mi veniva la parola.
C'è la Russia, c'è la Russia.
Il blocco, il blocco Russia, della Russia, della Cina e dell'India, dove però l'India e la Cina nicchiano, ci stanno ma nicchiano, non è che la Cina è molto, concentrata sugli affari,
è
per
molto
cui
spregiudicata non, e quindi non prende
non è molto
posizione.
Non è molto contenta di questa guerra che Putin continua, perché la sta anche danneggiando, mentre l'India cerca di stare su delle posizioni ibride, salvo poi schierarsi comunque con l'asse orientale. Quindi si stanno definendo due grandi blocchi, che è il superamento del comunismo. Il comunismo non esiste più, ci sono solamente delle macchiette in giro o dei pseudosocialismi, però i due grandi blocchi che si stanno creando sono quello orientale e quello occidentale, e secondo il mio punto di vista la guerra dell'Ucraina ha rafforzato di molto questo concetto. Il fatto di, io trovo completamente sbagliato per esempio l'entrata dell'Ucraina nella NATO, prima di tutto perché creerebbe un problema veramente molto grande. Tu sai che qualsiasi Stato venga attaccato e fa parte della NATO, l'intera NATO
è autorizzata a intervenire.
Sì. Quindi questo già creerebbe un problema non da poco. Non credo che l'Europa voglia entrare in guerra con la Russia. Sono stati sbagliati i tempi, sono stati sbagliati gli approcci, è stata lasciata l'Ucraina da sola a fare delle cose che non andavano bene, salvo poi diventare amici. Cioè, è un pasticcio veramente molto grande. C'è l'invasione comunque da parte della Russia di un popolo sovrano a prescindere, però in questo momento devo dirti la verità, la cosa che mi preoccupa molto di più della Russia e dell'Ucraina è veramente la guerra in Medio Oriente. Io penso che lì si stia sviluppando una polveriera dove uno scivolone potrebbe essere veramente fatale, trascinarci tutti quanti in qualche storia brutta. Quella è una storia, e secondo me è anche una storia molto più irrisolvibile rispetto alla soluzione che si potrebbe proporre tra Russia e Ucraina. L'Ucraina è molto stanca, la Russia non credo che sia molto contenta. Si potrebbe andare a summit di pace, e l'Ucraina dovrebbe comunque accettare che i territori occupati, insomma,
anche perché l'Ucraina sta perdendo tutto, insomma, sta perdendo
tentativo
può solo prolungare la guerra, ma non potrà mai vincere.
Sì, ma prolungare la guerra l'Occidente sta spendendo molti soldi per questo, e quindi non è che sia una cosa simpatica. Tu sai che comunque ormai si ragiona per economia, il capitale è diventato fondamentale perfino per i paesi ex comunisti come la Cina, quindi il capitale è quello che conta. Mentre invece quando riguardano il capitale probabilmente sono un po' risolvibili, quando si tratta di ideologia come quella del Medio Oriente io la trovo un qualcosa di praticamente irrisolvibile, perché ritengo che le posizioni di Israele, peraltro rafforzate con questa guerra, non diano nessuno spazio, non si traveda nessuna luce alla fine del tunnel, anzi peggio ancora, perché ogni giorno si apre un nuovo fronte. È una situazione veramente molto pericolosa per il mio avviso.
Però quello che vediamo è, mentre tutti hanno subito condannano Putin che in tutti i modi, Netanyahu continua a fare quello che vuole, continua a massacrare i palestinesi.
Sì.
Parliamo di decine di migliaia di persone innocenti, o anche terroristi comunque.
La lettura,
perché Netanyahu lo lasciamo libero di fare quello che vuole, mentre
questa è la grande
Putin
domanda che ci questa è la grande domanda, Silvia, che ci facciamo tutti. Il problema è che l'America appoggia a prescindere tutto quello che fa Netanyahu, anche quando non è contenta di quello che fa, per motivi sempre di economici, perché insomma Israele ha, in America gli ebrei hanno in mano molte economie, insomma sono discorsi molto profondi questi. E, è una domanda che ci poniamo tutti, è una domanda che non ha una risposta. Tutti quanti, tutti i giorni ci domandiamo: possibile che questi attacchino chi vogliono attaccare e fanno quello che fanno? Allora, intanto mi sembra di aver capito una cosa che viene detta poco, e cioè a dire la tecnica di Netanyahu è individuare attraverso il Mossad dove sta un terrorista, anche uno solo, e bombardare l'intero quartiere, fregandosene naturalmente che lì ci sia. Quando noi diciamo sono morti delle persone, bisogna focalizzare che cosa diciamo. Noi possiamo dire che molte persone sono mutilate ma non sono morte. Persone mutilate che stanno per giorni in agonia sotto le macerie e che non possono essere recuperate, facendo una morte orribile. Cioè, è una cosa che se io penso nel 2024, ma queste cose le facevano i tedeschi nel ghetto di Varsavia.
Sì.
Quindi mi domando, e poi non riesco nemmeno a capire il largo consenso comunque che hanno, non solo, ma ti dirò ancora di più, io non sono dietrologo, detesto le dietrologie, sono agnostico e credo solamente in ciò che si può fotografare, ma il fatto che Hamas abbia attaccato il 7 di ottobre in quel modo, così cruento, così sfacciatamente crudele, così sfacciatamente numericamente esagerato, è una roba che non sta in piedi come ragionamento. Cioè, un'azione di questo genere è evidente che avrebbe prodotto probabilmente un'azione che è quella che abbiamo visto. Era preventivabile, non è stata un'azione troppo esagerata per avere un senso, e qui mi fa ragionare su veramente come Hamas abbia potuto fare una roba di questo genere senza poi andare di dietrologia, ma cioè, mi sembra addirittura un accordo fra qualcuno per poter giustificare invasioni poi dopo, cioè, sì. È una cosa che non ha nessun senso, ha solamente, sembra proprio una enorme, gigantesca provocazione crudele, perché hanno fatto cose indicibili, perlomeno ci raccontano che hanno fatto cose indicibili, poi sono saltate fuori anche delle negazioni su questo, ma la cosa comunque era orribile, e quindi mi domando, è talmente inutile questa cosa che è successa, che anche solo per rappresaglia il fatto di pensare che poi si sarebbero arrabbiati gli israeliani è una cosa che non concepisco, e quindi mi dà da pensare.
Sì. E poi sembra molto, veramente molto strano che i servizi segreti israeliani non abbiano intercettato questa...
I servizi segreti israeliani hanno infiltrazioni ovunque, mi sembra di avere capito. Non
i
so
servizi
cosa, come
segreti
faccio.
Più potenti del mondo, quindi sanno tutto, impossibile che non abbiano avuto sentore di questo
guarda,
attacco.
Ti dirò una cosa, io sono un frequentatore di Facebook, anche perché gestisco una pagina di storia della mia città di Pavia, che è una città non di provincia, ma che è stata per 500 anni una delle tre città più importanti d'Europa. Questo i pavesi manco lo sanno, e io cerco di portare a galla tutta la storia importantissima di Pavia. E in Facebook avevo un account dove gestivo questa pagina, ma avevo anche la mia pagina normale come utente. Sono profondamente contrario alle politiche israeliane. Ho pubblicato una vignetta, se ne pubblicano tantissime analoghe, ho pubblicato una vignetta dove c'era un soldato tedesco che aveva buttato per terra un ebreo e con la baionetta stava sparandogli, e c'era uno specchio e questo si gira e vede dall'altra parte un militare israeliano che sta facendo la stessa cosa con un palestinese. Mi hanno eliminato l'account 10 anni, poi ho fatto ricorso, sì, blocca completamente. Per fortuna avevo un doppio account e sono riuscito a gestire le mie pagine, ma il mio account, ho protestato, sono andato al tribunale del vatte la pesca, da cose virtuali che, di cui non avrei mai ho mantenuto un secondo cellulare senza mai andare sloggarmi, come si dice, senza mai uscire come account, l'ho sempre mantenuto, perché se avessi lasciato sarebbe stata veramente una cancellazione, questo è il segreto. Ho protestato in continuazione fino a quando mi hanno lasciato per 2 anni una pagina con scritto stiamo ancora guardando, a breve, fra pochi giorni avrai la risposta. Per 2 anni ho avuto quel banner lì. Dopo 2 anni io ho ricevuto un messaggio con scritto: abbiamo notato dei movimenti nel tuo account, se sei tu dimostracelo. Ho dovuto mandare i documenti, ho dovuto mandare la copia dei documenti e mi hanno ridato l'account.
E questo a causa di quella vignetta che hai mandato?
Di una vignetta e di alcuni ban che avevo già preso perché avevo pubblicato dei post contro Israele. Se tu vai su TikTok, leggi, per esempio, vedi quei video dei palestinesi uccisi, bambini che piangono, eccetera, abbiamo visti tutti. Sotto, se tu vedi, la stragrande maggioranza degli account pubblicano semplicemente la data 7 ottobre, e quindi sono tutti filo israeliani. In realtà sono tutti bot, sono i bot che producono questi account, questo lo usa anche la Meloni, per esempio. Possono produrre anche 300.000 account al giorno e intercettano, eccetera, eccetera. Ora, tieni presente che se questi dicono anche delle cose orribili e offensive, io ho provato a segnalare, non mi hanno mai fatto cancellare una mia protesta. Mentre io, se pubblico solamente un post con scritto NA, tre spazi, zisti, mi dicono: attenzione perché è stato bloccato, non puoi fare ricorso, e attenzione perché oltremodo stai attento perché se vai avanti così possiamo anche bloccarti.
E questo per quello che riguarda Facebook.
Facebook,
abbiamo
e TikTok.
Però Twitter.
E TikTok.
Twitter è più libero.
Guarda, Twitter è più libero perché è un carnaio incredibile. Io sono totalmente contrario a Twitter perché ho scoperto che Twitter ha una sezione completamente libera, accessibile a tutti, di cose orribili, porno di qualsiasi genere. Cioè, un ragazzino di 5 anni, se non è custodito, prende in mano il cellulare del papà, il computer, e può accedere tranquillamente e vedere tutto lo scindibile umano per quanto riguarda il sesso e le sue degenerazioni massime possibili. Questa libertà, questo è il prezzo che paghi per avere una libertà che non è una libertà, ma è la possibilità di poter veramente, ai limiti, perché poi hanno anche loro dei limiti, di poter pubblicare di tutto, qui non parlo di sesso ma anche di politica o cose di questo genere, con una massima libertà, perché il tipo, come si chiama?
Elon Musk
guarda il capitale, cioè più utenza c'è e più introiti ha.
Però non si può neanche accettare la censura che fa Facebook sistematica, ma YouTube,
Facebook e TikTok. Tieni presente che TikTok è cinese. Facebook e TikTok sono due, sono veramente vergognosi. Oltremodo tu sai che Facebook è molto usato non dai giovani ma dai boomer, persone di una certa età. Quindi c'è un'utenza molto grande, perché poi anche gente che può spendere molto tempo essendo magari in pensione oppure essendo anziana. Quindi, quindi niente, è una vergogna. È una vergogna, però c'è veramente un attenzionamento spaventoso. A me tutto questo strapotere che hanno a livello militare, a livello di informazione, a livello di economia degli israeliani, veramente, cioè, è insostenibile. No? Non è che sono più bravi degli altri, è che li si lascia fare. Sì. Chiunque facesse qualsiasi cosa vuole senza avere nessun tipo di freno e sanzione, anzi essendo aiutato, probabilmente svilupperebbe le stesse capacità.
Sì, sì. E senti, per quello che riguarda ora la censura, c'è allo studio una nuova proposta di cioè l'obiettivo sarebbe quello di combattere la pedopornografia, che quindi ovviamente è un obiettivo nobile, insomma, su cui siamo tutti d'accordo, non si può non essere d'accordo, però una conseguenza potrebbe essere che si entra nei WhatsApp, che quindi gli stati possono entrare, possono smantellare, diciamo, quei meccanismi di criptografia che ci sono nelle comunicazioni private e quindi accedere alle comunicazioni private.
Guarda, ti dirò subito, se vogliono combattere la pedopornografia non c'è bisogno di tutte queste censure, questa è una scusa per entrare a vedere tutt'altro, perché il pedofilo, se vuoi, lo becchi subito, hanno dei motori di ricerca per cui quando tu usi determinate parole anche criptate, se vogliono ti beccano subito. Questo vale per la pedofilia, questo vale per gli omicidi, questo vale per qualsiasi altra cosa. Direi che qui forse più che WhatsApp addirittura Telegram entra in ballo, e infatti è molto attenzionato Telegram su questo. La questione quindi della pedopornografia, secondo il mio punto di vista, non è
un pretesto.
È assolutamente un pretesto, sì. Perché se tu vuoi, con i mezzi che abbiamo oggi, vai dove vuoi. E comunque vanno lo stesso dove vogliono. Non crederai mica che non, se vogliono non ti controllino. Sì. Una volta abbiamo intervistato Elio Veltri. Sì. Elio Veltri era un grande anti-berlusconiano. Mi diceva Elio Veltri, ma facevamo delle lunghe chiacchierate al telefono, poi ci incontriamo, abbiamo organizzato anche mostre recentemente qui a Pavia, mi diceva che uscì un dossier dove pare che nell'era berlusconiana vi erano 15 tra parlamentari e ex parlamentari che erano auscultati con la scusa più banali, eccetera eccetera. Uno di questi 15 era proprio Elio Veltri, per cui quando ci telefonavamo, mi ricordo ancora che Elio diceva: salutiamo anche chi ci sta ascoltando, cioè, se vogliono possono ascoltare chiunque, con i mezzi che abbiamo oggi puoi fare anche delle ricerche mirate su parole pronunciate, se non addirittura messaggi mandati, ma anche a livello criptico, perché loro conoscono i messaggi di ci sono tutti, c'è la pedopornografia, c'è gente che vende i bambini, il traffico degli organi in Brasile, cioè c'è di tutto. Non crederai mica che non sono in grado di andare a prendere, hanno bisogno di controllare tutti i nostri WhatsApp.
Sì.
Ma per farsi i cavoli nostri sarà.
Ovviamente questo sarebbe un, cioè, se questa iniziativa venisse portata avanti, sarebbe molto, perché da quello che ho capito ci sarebbe un meccanismo all'interno del telefono, che un piccolo database che scansionerebbe un po' tutti i materiali che vengono inviati, e per raccoglierli in una grande in un grande centro di dati, dove con un'intelligenza artificiale vengono fatti dei match. E quando
in modi più rudimentali Mussolini già lo faceva,
sì,
con la scusa Ma poi sai, tutti possiamo essere terroristi per qualcuno, dipende dai punti di vista. Quindi voglio dire.
Ma oggi essere contro la guerra è considerato. Cioè, noi non siamo sanzionati qui ancora, però si potrebbe arrivare a un punto in cui se tu ti pronunci contro la guerra, contro questa guerra.
No, non penso. No, questo non lo penso. Qui in Italia, quantomeno, c'è una grande restrizione perché sono appena passati dei DDL all'interno del quale si limita di molto la possibilità di protestare spontaneamente, quindi c'è anche il carcere ed è stato, non so se ne hai notizia, sì, ma sì. È passato ed è secondo me di una gravità assurda. Sindacati e partiti non hanno protestato più di tanto, e questa è la mancanza di nerbo dell'opposizione, che è una delle conseguenze di avere una minoranza che si spaccia per maggioranza che ci governa. Quindi tieni presente che questa destra che c'è oggi in Italia ha ottenuto il 27% degli aventi diritto al voto. La sommatoria di tutti i partiti che non sono di destra è maggiore. Tieni presente che i Fratelli d'Italia ha ottenuto il 17% degli aventi diritto al voto, che fa il paio con il famoso massimale 17% che aveva Alleanza Nazionale. Non c'è nessun paese di destra, c'è un paese che ha una sinistra stupida.
Assente, ecco, più che altro, cioè su tutti i temi importanti la sinistra non c'è. Adesso ovviamente c'è questa grande opposizione all'autonomia differenziata, poi magari accenniamo anche a questo.
No, qui il referendum ha possibilità di vincere.
Sì, però non è l'unico problema degli italiani. Intanto c'è questo problema della guerra comunque che gli italiani non vogliono. Io non credo che la maggioranza degli italiani sia a favore.
Assolutamente.
E poi c'è il problema anche dell'energia, dei costi che continuano a aumentare.
Tu tieni presente però, tu che sei informata, ma lo diciamo anche agli ascoltatori, noi abbiamo un ministro della difesa che è un ex rappresentante di ditte che vendono armi, e Crosetto era una, mi sembra, il rappresentante di diverse ditte che vendono armi. Ora, essendo alla difesa, mi vengono dei dubbi, non insinuo nulla, però faccio uno più uno, cioè voglio dire, inviare sempre delle armi. Poi dice: abbiamo inviato le armi e quelle che inviamo, le armi, sono armi che per noi sono obsolete, stiamo svuotando gli arsenali di roba inutile.
E forse è anche vero, eh?
Sì,
anche perché secondo me questo grande aiuto all'Ucraina, io non so se poi effettivamente è un vero aiuto da quel punto di vista.
Non lo so, la guerra in Ucraina io spero che finisca prima possibile, perché è un danno per tutti, i russi compresi. La guerra in Medio Oriente è una bomba atomica che sta per esplodere, secondo me. Lì basta che ci sia un qualche cretino che si esalta o si arrabbia un po' di più e può succedere un macello.
Sì.
Adesso dipende la risposta che darà Israele. Tieni presente che comunque Biden, inascoltatissimo comunque, ha già detto che non vuole che vengano bombardati i siti atomici dell'Iran. Poi se li bombardi e non dici nulla, no, potrebbe anche starci.
A proposito di Biden, per quello che riguarda le elezioni americane, ti dà fiducia la Harris?
No.
A me no.
No.
Sono due mali.
Vuoi sapere il perché? Prima di tutto ha delle posizioni filo-israeliane veramente oltranziste, non ha mai detto una parola che vada oltre vogliamo la pace, ma noi continueremo ad armare Israele, che ha tutto il diritto di difendersi, gli altri no. Quindi secondo il mio punto di vista All'inizio avevo qualche, mi sono illuso all'inizio, ma subito dopo ho capito che forse addirittura è peggio di Biden. Guarda, Biden non è stato nemmeno un cattivo presidente rispetto agli altri, l'ho trovato anche piuttosto, addirittura in alcuni casi meglio della delusione di Obama, che tutto sommato di tutto quello che ci ha detto ha fatto poco e nulla, abbiamo visto poco alla fine sul piatto. Non lo so, Biden non mi ha proprio deluso completamente, mi ha deluso perché chiaramente appoggia Israele, ma su Kamala ho addirittura qualche riserva in più.
Sì.
Mi sembra poi questa affermazione che lei ha la pistola in casa, detta apposta e non sfuggita perché ha voluto rassicurare i produttori di armi che hanno una grande influenza in America, non lo so, mi sembra una grande opportunista.
Trump comunque si è pronunciato contro la guerra.
Trump si è pronunciato contro la guerra, quale?
In Russia.
In Russia, mentre dall'altra parte ha detto andate giù fino in fondo, quindi alla fine le cose si equivalgono, non lo so, l'America è un problema anche, l'America sta subendo un processo politico che è comune a molti paesi europei, come per esempio l'Italia, dove c'è una dicotomia totale, un bipolarismo, e entrambe le parti stanno dando il peggio di sé, perché non c'è più una leadership veramente ideologicamente accettabile, grande, carismatica, e mancano totalmente ormai le idee, perché tutti fanno una politica utilitaristica e nessuno ci dice che tipo di società vuole. Cioè fanno tutti finta di voler risolvere i problemi, io lo risolvo così, io lo risolvo in quell'altro modo, però se tu mi dici che tipo di società vuoi, sei costretto a dirmi poi dopo che quel problema lo devi risolvere in quel modo, senza poi fare l'opportunista. Invece in questo modo ibrido, si mantengono in modo ibrido, come tu vedi c'è la sinistra che a volte fa cose che farebbe la destra e viceversa, cioè c'è la Mussolini che vorrebbe i matrimoni gay, cioè, ma è una anarchia ideologica per cui nessuno più ha idea di che tipo di società vogliamo o a dare ai nostri figli, in un momento in cui le società cambiano di tre anni in tre anni in modo completo, per cui tu dovresti essere talmente flessibile, dinamico, intelligente di poterti adeguare prima ancora della società per prevenire tutto quanto. Adesso pensa addirittura all'intelligenza artificiale, che cosa ci possono proporre, sì, se non c'è una regolamentazione.
Senti, passiamo un attimo a un altro argomento, che è la rivoluzione verde e in particolare l'auto elettrica. Quest'auto elettrica praticamente non si vende, costa troppo, quello che si vende è l'auto ibrida, che però va per lo più a benzina. Come la vedi tu? Cioè, l'operaio in cassa integrazione non ci pensa all'auto elettrica, no, deve arrivare a fine mese.
L'auto elettrica, secondo il mio punto di vista, non è il futuro. Il futuro è l'idrogeno, prima di tutto, a mio avviso. Parlo anche da tecnico, io sono un tecnico. L'auto elettrica è una roba che costa tanto, ha poca autonomia, ci sono troppe poche colonnine, per cui poi dopo tu devi decidere dove andartela a ricaricare, devi stare fermo un'ora, ma non è, per i tempi che abbiamo noi e le esigenze della società moderna, non penso che sia la risposta. È una risposta per uno che vive in città e passa tanto tempo nelle file, consuma tanta benzina, magari con l'energia, ma per uno che va a fare la spesa davvero al coso, si va a fare la gitarella fuori porta e basta, ma se tu devi intraprendere un viaggio con la macchina elettrica non sai mai dov'è la colonnina, andare a vedere dov'è, cioè, non è il futuro secondo il mio punto di vista. Secondo il mio punto di vista, ma è già stato detto, è l'idrogeno, che è decentemente pulito, che non mi sembra abbia grandi problemi di batterie, e insomma, secondo il mio punto di vista io non prenderei mai una macchina elettrica. Devo essere sincero, io se dovessi orientarmi, e l'ho fatto, ho preso il GPL, che costa veramente poco, sì. Con 0,50 ti fai il pieno, non rende come la benzina, perché devi fare due pieni per fare un pieno di benzina, però onestamente, se vuoi risparmiare e essere un po' più pulito, non pulito, un po' più pulito, forse la risposta ideale sarebbe il GPL, sì. che è comunque un carburante a termine, perché finirà anche il GPL.
Ma perché abbiamo a che fare con questa decisione di bloccare praticamente l'utilizzo dell'auto a benzina nel 2035, quindi ci siamo dopo.
Guarda,
domani.
Entro il 2035, secondo il mio punto di vista, uscirà qualcosa che non è né il GPL e né l'elettrico. Addirittura si stanno già parlando di mini droni che portano persone, stanno già parlando di livelli di spazio aereo per non incontrarsi, per cui dei corridoi, stanno già pianificando questo. Cioè la macchina elettrica ha bisogno di elettricità. Con cosa fai l'elettricità? Scusa.
Quello è il problema. Quello è il problema.
E le batterie dove le smaltisci? E che autonomia hai?
Prime.
Io ho un amico che ha comprato l'ibrido, ha detto ma mai più, ma pago, e alla somma tra i due carburanti io pago di più della benzina, no?
Sì.
Non ho capito il perché, però mi ha detto così, ci credo, insomma. Però non vedo il futuro nell'elettronica.
Però c'è questa decisione che pesa, cioè se gli stati.
Ma la decisione è presa rispetto al nostro momento contemporaneo e alla problematica e alle nostre esigenze, ma la tecnologia, soprattutto l'intelligenza artificiale, schizzerà in modo veramente incredibile. Tu ti ricordi quando siamo passati nel 95 da chi usava sporadicamente il computer con il DOS, con uno schermo nero, e poi c'è stato Windows che ha rivoluzionato tutto, e l'email che ha sostituito le cose, e poi il JPEG che ha sostituito le macchine fotografiche, e l'MP3 che ha sostituito, è stato tutto nel giro di 10 anni. È stata un'accelerazione spaventosa, con una problematica poi, perché io ho vissuto questo passaggio e mi sono accorto che noi dovevamo usare delle cose velocissime, che ci davano risposte velocissime, ma che erano gestite ancora da persone.
Sì.
E questo gap di questa difficoltà che c'è nel non gestire così velocemente ciò che molto velocemente gestibile sarà risolto dall'intelligenza artificiale. In questo do ragione a Grillo, che è stata una enorme delusione. In questo do ragione a Grillo quando dice occorre pensare a come sfamare le persone nel momento in cui il lavoro sarà veramente talmente poco che solo pochi eletti lavoreranno, perché si rischia veramente lo schiavismo. Cioè, c'è una massa di persone che aumenta sempre di più, ormai siamo 8 miliardi, e c'è il lavoro che si sta riducendo sempre di meno a livello logaritmico, tra l'altro, ogni anno sempre di meno, perché l'intelligenza artificiale sostituirà la manodopera.
Però diciamo che da un certo punto di vista ci sarebbe bisogno invece di persone proprio per il discorso del contatto, per il discorso della solitudine, per il discorso del coaching. Molte persone hanno bisogno di una guida umana, che può essere un insegnante, può essere un trainer.
Tieni presente, se hai ragione.
Non lo può, non ragioni, lo può fare l'intelligenza artificiale questo.
Tu hai ragione, ma ragioni ancora in una modalità novecentesca.
Ok, io sono una nativa analogica.
Quello che tu hai detto è vero, ma siccome ha un costo molto alto, ci sarà qualcuno che pensa ad un'istruzione sempre fatta dall'intelligenza artificiale. e cioè a dire dei robot, adesso non necessariamente a livello umano come fanno i cinesi, che ci fanno vedere queste cose grottesche della donna che sembra proprio una donna ma che poi si vede che insomma siamo gli antipodi, siamo veramente all'inizio. Detto questo, chiaramente avremo sicuramente delle persone come si dice fatte artificialmente, che sembreranno umane da tanto quasi da non poterle distinguere, eccetera eccetera, però tutto questo sarà obbligatorio, perché il capitale ha bisogno di ridurre ovunque i costi. Quando tu riduci i costi hai una qualità di servizio inferiore. Mentre la persona ha capacità discrezionale, l'intelligenza artificiale ragiona sul sistema binario e quindi ti dà delle risposte che sono standardizzate. Domanda: chi standardizza le risposte?
Penso le multinazionali.
E qui siamo al dunque.
Gestiscono le piattaforme, gestiscono i dati.
Suggerisco un bellissimo libro di cui è un best seller, si è appena uscito. Ora, siccome la memoria, io di memoria non ho mai avuto, è un grande best seller, mi sembra che sia. Si intitola Exodus o roba del genere, è il secondo best seller sulla intelligenza artificiale, dove spiega in modo dettagliato come l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo, con delle conseguenze anche drammatiche. Questi sono i problemi di cui dobbiamo discutere. Ti tieni presente che questi problemi sono problemi non nostri, che abbiamo già una
sono
certa
problemi
età.
Che ci hanno ma creato
problemi, no, dei problemi per i nostri figli e per i nostri nipoti. Nostri figli e i nostri nipoti non hanno più la capacità come avevamo noi, che siamo cresciuti in un'epoca dove c'erano 550.000 ideologie e le abbiamo lette tutte, ci siamo fatti un'idea. Oggi i giovani hanno due grandi problemi: vivono all'interno degli smartphone, il computer ormai credo sia superato, vivono all'interno dello smartphone, e qui vengo ad un punto che tu hai detto di discutere, sì. Vivono all'interno degli smartphone e hanno un problema fondamentale, che vivendo nello smartphone loro pensano di essere in una grande piazza, nei social eccetera eccetera, ma non discutono più con delle persone umane, non ne vedono l'espressione, non carpiscono gli occhi che si incazzano, per cui il problema delle nuove generazioni, dei nerd, i giovani sono ormai tutti un po' nerd, anche solo per avere il cellulare, hanno sviluppato questo senso di totale mancanza di empatia, di non emozionarsi più per nulla, o di non emozionarsi come dovrebbero fare di fronte ad una gioia o ad una tragedia.
Sì.
E quindi sono chiusi in una bolla di vetro, e vivono dentro questa bolla di vetro dalla mattina alla sera, pensando che lì dentro c'è il mondo, e infatti hanno tutto quello a cui serve, hanno di che sfogarsi, hanno di che fare i filarini, hanno tutto il sesso che vogliono in tutte le modalità che vogliono, ed è probabilmente anche questo che secondo me i giovani fanno anche meno sesso, perché secondo me sono già a posto, trovano tutto su internet, quindi non c'è più quella cosa che avevamo noi del fidanzamento,
cioè, delle feste.
No, sono di un cinismo veramente preoccupante.
Fabio, io purtroppo però ora ti devo interrompere. Abbiamo avviato dei discorsi, quello dello smartphone lo riprenderemo sicuramente, anche quello dell'idrogeno, perché è un tema che sto seguendo. Però adesso dobbiamo chiudere, perché tra un po' ci sarà il giornale. E io direi che a questo punto che noi ci diamo appuntamento per una prima puntata di Triangolando, e possiamo comunque continuare a trattare questi temi. e magari se abbiamo anche un ospite interessante intervistiamo l'ospite.
Vediamo di recuperare però qualche
adesso
ospite.
Adesso ti devo salutare perché tra un po'
sì.
devo lasciare lo studio.
D'accordo.
Ma ti ringrazio comunque di questa bella chiacchierata, di questi temi che abbiamo affrontato e penso che il valore umano, comunque il contatto umano, per me abbia ancora valore. Ecco, io ho parlato con un essere umano e non con un'intelligenza artificiale. Questi discorsi penso che non potrei farli con l'AI.
Penso proprio di sì.
Ti ringrazio Fabio, ci risentiamo presto.
A voi tutti quanti, buonasera.
Grazie, ciao, ciao.
Tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io lavoro per non stare con te, preferisco il rumore delle metro affollate.
Radio Onda Italiana, Libera la Radio di questa sera si chiude qui con la Pesce di Martino, Splash e ora Galli Casamia. Io ringrazio ancora Fabio Griggio che è stato con me questa sera, abbiamo parlato di temi importanti, di temi attualissimi, riprenderemo queste nostre conversazioni con ospiti a partire dalla prossima puntata che sarà il mese prossimo. Vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Salto e di Radio Onda Italiana che sarà con voi tutti i lunedì sera dalle 20 alle 21 con musica ribelle, Sebastiano e Stefano e con me ogni mercoledì dalle 20 alle 21. Grazie ancora dell'attenzione e ci risentiamo alla prossima puntata.
mia zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. Di alzare un polverone non mi va, ma come?